under the riccione sun, under the riccione sun, I almost regret it, and I don't think anymore, and I don't think anymore, and I fight, with the waves and with the wind, I play them, as if it were you, as if it were you, as if they were you, under the Berlino sky, under the Berlino sky, I eat half a sandwich, and I lost you. And I fight with the asphalt, with the concrete, I take them as if it were you, as if it were you, as if they were you, eh oh.
Ciao amici e bentornati su Broncio, il podcast che è sempre un po' in ritardo, però stiamo migliorando. È uscito finalmente su Netflix Sotto il sole di Riccione, un grandissimo film. Tra l'altro, dopo Summertime, tutto ci aspettavamo tranne un altro film ambientato nella Riviera Romagnola, con attori che parlano in romano. Ci sono varie linee interpretative che riguardano quest'opera, che sicuramente è un'opera molto, molto complessa. Purtroppo, ancora nessuna risposta all'annoso dilemma del mezzo panino. Tutti si chiedevano, ma cosa rappresenta questo mezzo panino nella canzone dei De Giornalisti? Perché mezzo? Chi è che sta mangiando l'altra metà? Siamo forse panini con un'ala di lattuga spezzata? Oppure semplicemente il narratore, protagonista del pezzo, è andato in un posto e ha detto mi dia quel mezzo panino là, cioè questo mezzo panino nasce come mezzo panino, non perché è stato in qualche modo dimezzato. Questo dilemma non trova soluzione, ci aspettiamo, speriamo, che il tema verrà sviscerato nel sequel Sotto il cielo di Berlino. Su Wikipedia c'era scritto che questo film era il sequel di Sapore di mare e rientra perfettamente in quella strana tendenza di Netflix di accavarrarsi sequel improbabili come Summertime lo era di Tre metri sopra il cielo. Poi qualche giorno fa sono andato a controllare di nuovo e avevano corretto, adesso è diventato un omaggio a Sapore di mare asterisco senza fonte, quindi probabilmente al prossimo aggiornamento della pagina verrà rimosso. Però io nel frattempo, mosso dalla curiosità, mi sono guardato per la prima volta Sapore di mare, perché forse quando ero piccolo c'era il bollino giallo. Ho guardato questo film del 1983, ambientato però precedentemente negli anni 60. Gli unici elementi in comune fra questi due film sono il mare, che però non è neanche lo stesso, perché Sapore di mare è ambientato a Forte dei Marmi. Enrico Vanzina, che in un caso è coautore del soggetto e in questo caso attuale produttore, è Isabella Ferrari, che compare in entrambi i film. Punto. Poi certo la macro trama è la stessa, un gruppo di amici al mare e i vari intrecci, le varie storie d'amore che li riguardano. Però a parte questo sono due film completamente diversi. Sapore di mare è molto più cinepanettone, se vogliamo, personaggi iperstereotipati, schiaffi, proprio col suono quello tipico dello schiaffo da cinepanettone, gag che non fanno ridere nessuno e questa relazione con il sesso femminile invecchiata malissimo, cioè questi per approcciarsi a una tipa gli mettono direttamente le mani sulle tette. Sotto il cielo di Riccione, da questo punto di vista, è un film molto più maturo, molto più complesso. Ci troviamo di fronte a una macrostruttura composta da 5 triangoli sentimentali, possiamo chiamarli, o unità dialettiche. Ciascuna coppia viene sconvolta da un elemento esterno e poi tutte insieme appassionatamente convergono verso una soluzione finale. C'è Ludovica di Scam, che prima stava con Tivo, però poi conosce Zurzolo, che è un affascinante ragazzo non vedente. C'è il tipo del sud che voleva partecipare a un talent, che sta con altro del sud, però poi si innamora di un'altra amica loro del sud. Bravi, che quelli del sud li fate accoppiare tutti fra loro, razzisti. C'è il tipo sfigato, innamorato da sempre di lei, che è appena stata lasciata ma ancora pensa all'ex tipo. La madre di Zurzolo, che sta sempre addosso al figlio, ma poi a un certo punto verrà alleggerita dalla presenza di un bodyguard affascinante, Luca Ward. E questo bagnino combattuto fra l'unico amore della sua vita e le centinaia di storie estive. Tutti questi intrecci, tutte queste storie impacchettati in un'ora e mezzo di film sicuramente non lasciano molto spazio all'approfondimento. È tutto molto rapido, tutto molto poco credibile. In più le due linee narrative che coinvolgono gli adulti stonano un po' col resto del film, in cui sono un po' tutti ragazzini, sembrano essere messe lì soltanto per ampliare il target degli spettatori, e io le ho trovate personalmente fuori luogo, anche quasi fastidiose in mezzo al flusso della storia. Parliamo della lingua, che è sicuramente una delle peculiarità di quest'opera. C'è stato uno studio semantico e antropologico molto approfondito, e partendo da pochi e semplici suoni che incidentalmente, guarda un po', sono anche dei legami di parentela molto forti, quasi oserei dire archetipici, cioè zio, bro e fra, che combinati insieme danno luogo alla maggior parte della sceneggiatura. Diciamo che ce n'è almeno uno per frase. Ci sono alcune frasi emblematiche come "zio sei un pazzo, fra", e forse, ma potrebbe essere stata un'allucinazione uditiva, ci sono anche frasi che contengono simultaneamente bro, zio e fra, ma non sono sicuro. Quello che è sicuro è che se rimuoviamo queste tre parole dalla sceneggiatura, essa si riduce a due pagine. Il cast è abbastanza variegato, c'è una che viene da Scam, uno che viene da Baby, uno che ha fatto Don Matteo, uno che ha fatto Zelig e altri che hanno fatto cose Rai varie, ma soprattutto, vabbè, c'è Luca Ward, che nonostante il personaggio inutile, come dicevo prima, c'ha comunque la sua voce molto bella e ci sta bene lo stesso. Ma soprattutto c'è Tommaso Paradiso nei panni di Tommaso Paradiso, e lui è un po' il deus ex machina di tutta la narrazione, che può essere in un certo senso vista come un lunghissimo e interminabile videoclip dei giornalisti, letteralmente, cioè ci sono solo canzoni dei giornalisti o tracce strumentali coi synth, e questo rende il tutto molto piatto, forse troppo. Da questo punto di vista Sapore di Mare era una spanna sopra, perché cioè raccoglieva il meglio della musica degli anni 60, c'era da Vianello, Abbronzatissima, Il cielo in una stanza, ogni canzone è bellissima, iconica e indimenticabile. Che poi c'è una roba che non mi è molto chiara: si sono sciolti dei giornalisti ufficialmente il 17 settembre, le scene del concerto con Tommaso Paradiso sono state girate il 4 ottobre, perché c'era effettivamente un evento gratuito a Riccione. Le riprese finiscono il 15 ottobre, dopo 4 settimane, quindi considerate anche i tempi di produzione e di preparazione del film, vuol dire che o era previsto che ci fossero dei giornalisti, oppure sapevano già tutti che si sarebbero sciolti. E quindi, che ne so, già a giugno nella sceneggiatura c'era scritto Tommaso Paradiso da solo, un grande mistero italiano di cui forse non avremo mai la risposta. Concludiamo con una breve carrellata di cose cringe, tipo le battute sui ciechi. Ci vediamo stasera. Ah già, no, che gaffa. Il tipo del sud che sale per fare questo concorso perché c'è questo sogno di diventare musicista, ce l'aspettiamo un po' come l'alter ego di Tommy Paradise nel film, e invece no, non passa la selezione, da lì fa il bagnino, tutte le sue aspirazioni crollano nei primi 5 minuti. Che ne so, poteva salirci lui sul palco, non so, fosse stato un High School Musical o un Camp Rock, e invece no, chi ci sale sul palco? Il tipo sfigato che davanti a tutti parla per 5 minuti, è noiosissimo, cioè che già i concerti, se ci pensi, già se Gazzelle quando dice dai regà, già ti sembra troppo lungo, no? Già lo spettatore medio s'annoia. Questo no, parla per 2 minuti, tutti zitti, lei che non se l'è mai cagato, siccome lui ha fatto sta mattata, cade ai suoi piedi. Ma poi tutti che vanno nel backstage, cioè che alzano la mano e dicono posso andare nel backstage? Sì, ma 2 per volta, e tutti vanno nel backstage, cioè non è che non è vero, non succede così. È un messaggio sbagliato, non provateci a casa. Il podcast è finito, se vi è piaciuto, pollice in su, io faccio così, voi com'è che fate?